Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Violazione di Alessandra Sarchi, seconda puntata. Per strada gli viene quasi da parlare a voce alta. Falso, imbroglio, ipocrita, sono le parole che ricorrono nella sua testa. E ad un certo punto non capisce più se siano riferite a Rosanna, all'assessore o al tizio che gli vuol vendere la casa. Immagina di dirglielo in faccia e sentirsi meglio. Ma anche a immaginare ci si stanca. Passa davanti a una scuola, sente la campanella che annuncia la fine delle lezioni e gli viene in mente la sirena che richiamava gli operai della fabbrica di pezzi di ricambio per moto, non lontana dalla casa dove era cresciuto. La sentiva alla mattina, quando per lui era ora di andare a scuola, e dopo pranzo, verso le 2, quando cominciava a fare i compiti sul tavolo della cucina. Quel suono prolungato tagliava in 2 pezzi la giornata. Si sapeva sempre cosa c'era prima e cosa veniva dopo. Diversamente andava con le campane della chiesa, i cui rintocchi ripetitivi potevano lasciare qualche dubbio. Si sforzava di contarli, ma nel farlo, o perché si perdeva dietro l'eco, o perché si distraeva, spesso aveva l'impressione di sbagliare, di perderne o aggiungerne uno. Anche adesso si domanda quanto tempo ha davanti, di quanto tempo è fatta quella che comunemente viene chiamata pausa pranzo. I contadini mangiavano a mezzogiorno, gli operai pure, o poco dopo quell'ora. Gli impiegati, il terziario, l'infinita varietà di professioni proliferate intorno all'uso della tecnologia. No, non mangiano, o preferibilmente evitano di farlo, specie le donne. Molti dei suoi colleghi sfruttano quel tempo per andare in palestra. Arrivano alla mattina attrezzati di zaino, con dentro tuta e scarpe, all'una spariscono in uno dei tanti centri di fitness e rientrano verso le 2, con l'aria accaldata, freschi di doccia, a quel punto affamati. Alle 3 il distributore automatico di merendine e snack del loro piano è tristemente desolato. Si sono fatti fuori anche l'ultimo pacchetto di crackers senza sale. C'è stato un periodo in cui anche Alberto ha deciso di provare e si è iscritto ad una palestra. Gli era piaciuto tornare in ufficio con l'impressione di un tempo staccato dal resto della giornata, rinfrancato, la mente un po' più sgombra, a volte così sgombra che per la rilassatezza aveva avuto voglia di non tornare più al grattacielo, magari pompare i muscoli tutto il pomeriggio. Ma non era durato a lungo. Alberto sapeva che, come per la maggior parte dei frequentatori di palestre, a salvargli e prolungargli la vita sarebbero state le medicine e la tecnologia, non certo un'ora di pesi nell'aria riciclata di un ambiente chiuso sui viali. La salute fisica coincideva ormai solo con le vacanze. Bisognava prevederne molte di vacanze. Passata la breve stagione della palestra, sostituita da corse al parco la domenica mattina o più raramente da nuotate in piscina dove porta anche i bambini. Alberto preferisce fare due passi dove capita, per osservare le nuove costruzioni che vengono su come una selva nel quartiere Fiera, o magari si spinge fino all'istituto dove lavora Linda. Lì vicino c'è un parco pubblico e, male che vada, può finire di leggere il giornale sfogliato la mattina presto in ufficio.
Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and tracing a sparrow on snow-crested brow. Without no seams nor knees, and work of the child of, then she'll be a true love of sleeps unaware of the clarion call. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of parsley, sage, rosemary, and tosses the brick with silvery tears between the salt water and the sea strand. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle of blazing scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and thyme. Order their soldiers to kill and gather it all. She'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme.
È un caso che mi trovi qui. Volevo andare alla lezione di yoga e invece mi sono persa in una ricerca. Linda gli va incontro e lo abbraccia. Caffè o devi ancora mangiare? L'uno e l'altro, e tu? Anch'io. Ti va se ci facciamo portare un takeaway cinese? Intendi due pacchetti di roba fritta di sapore indistinguibile? No, se vuoi ti mandano semplicemente due ravioli al vapore. Vada per i ravioli al vapore. Saranno qui fra 5 minuti. Ho un filo diretto con quelli del ristorante La Rosa. Linda ordina al telefono ravioli al vapore, involtini di verdura fritti, frutta candita e zenzero caramellato. Lo studio di Linda non è grande. Ci lavora anche un'altra ricercatrice, che però ora è fuori. L'unica finestra che lo illumina è piccola, messa in una posizione infelice. Per vederci bene sono costrette a tenere la luce artificiale per tutte le ore lavorative, a parte le lezioni che tengono in aula. A Linda la cosa non sembra dare fastidio, o forse sì, ma non se ne è mai lamentata. Sulla scrivania c'è una raccolta di mini cactus, regalo di Filippo e Martina al suo ultimo compleanno. «Visto come sono succulenti?»
«Risultato del clima desertico!»
«È la lampada che li fa vegetare meglio del sole cocente!»
Il fattorino del ristorante cinese arriva puntuale dopo 5 minuti.
Linda scartoccia in fretta i pacchetti, addenta immediatamente un involtino di verdure dopo averlo intinto in una salsa color ciliegia e ne allunga un altro ad Alberto. I primi bocconi scendono in silenzio. Placata la fame, Linda chiede: «Dunque?»
«Ordinaria amministrazione, cioè infrazione legalizzata. Faranno il campo da golf,
scaveranno la ghiaia, romperanno il vincolo idrogeologico. Però, se ti interessa, si potrà fare bird watching nel laghetto dietro il ristorante.
E Rosanna?
Rosanna odia la natura e la campagna, notoriamente. Se ne è lavata le mani. Per quanto riguarda la nostra futura casa, invece, non è che vada molto meglio.
In che senso?
Ho fatto una breve ricerca con Google Earth. Nel giro di 2 anni la topografia della valle è parecchio cambiata. Non c'era la stalla e passi, ma per costruirla sono certo che hanno dovuto interrare un pezzo di fiume. Perché? Nelle foto aeree di 2 anni fa al posto della stalla c'era un'ansa del fiume, uno stagno con le sue belle sponde, gli alberi e tutto il resto.
Faceva il palo nella mano dell'ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi, senza fatica. Cioè, li hanno presi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, qualche passa davanti a lui, o carabiniere, insomma un ghisa. Tre cariba e un metralotte, anche la piega la fatta un campisse. Faceva il palo nella banda dell'ortica, faceva il palo perché era il sommeste. Così precisi come quelli del cioccolato fondente. Sono rimasti lì sui amici a vedere arrivare i carabinieri. Ha detto, ma come? Borretta a lui già va a capocca. Mignolo. Il nostro palo, brutta bestia. Ma dov'è? Lui era fisso che scudava nella notte. La vista cotta, ma in compenso non sentì niente. Perché vederci non vedeva un'autobotte. Però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo della bandana dell'ortica, faceva il palo perché lei non so mette. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, la mena mia era già quasi mezzodì. Lui a lui sempre fisso che scutava nella notte, perché ci vedeva in stessa del notte come del dì. Ed egli ancora come un palo nella via, gente guarda, da 100 lire poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, a poi borbotta, ecco mai non può arrabbiare. Ed è arrabbiato con la banda dell'ortica, perché lui dice, non si fa così a rubare. Dice, ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro? Chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Ehi! Un po' per volta, a far così non finiamo più. Sarà peschi, le proprio la ora è deciua. Ma io sono un palo, un pirla, non ci sto più. Io vengo via a questa banda di pistola. Metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo della banda dell'ortica, faceva il palo perché le non so mette. Faceva il palo della banda dell'ortica.
Avranno ottenuto i permessi. Con la scusa dell'azienda agricola si saranno fatti passare la cosa. Dubito. È un abuso. Quella terra ha un vincolo idrogeologico. Ci vuol coraggio a fare una cosa del genere e non temere sanzioni. A meno che qualcuno in comune non abbia chiuso gli occhi. Alberto deglutisce con soddisfazione. Sono buoni i tuoi ravioli al vapore. Già, ma questo che significa? Per noi intendo, per la casa. Credi che anche quella sia un abuso?
Non so.
Magari è gente che infrange le regole per abitudine.
e se andiamo a scavare un po' scopriamo altre scorrettezze. Oppure è successo solo una volta, per necessità estrema, anche se non vedo quale.
Linda lo guarda perplessa.
Vuoi un altro esempio? Ricordi la lingua collinosa invasa dai cespugli sul confine della terra prima che inizi la proprietà di Masoni? Si vede a colpo d'occhio che è tutta artificiale e recente. Chissà per quale motivo è stata messa lì.
Linda annuisce e gli passa spicchi di mandarino candito.
Ma questo cosa importa con noi? La casa ci è piaciuta, l'abbiamo inseguita per tanto tempo e ora che ci sembra di aver trovato quella giusta non vedo cosa possa cambiare scoprire che ci sono qua e là degli abusi. Certo, sarebbe diverso se l'abuso fosse proprio sul nostro fabbricato. In questo paese, d'altronde, tutti fanno abusi. Scusa, non mi hai appena detto che il comune sta chiudendo un occhio su un abuso altrettanto macroscopico che interrare un fiume? Non vedo di che ti stupisci.
No, non mi stupisco. Cerco solo di prevedere a quali possibili guai potremmo andare incontro.
Ho guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai...
Io però, Alberto, non capisco te. Sei pronto ad accettare che gli amministratori commettano un patente abuso, ma ti insospettisci e pensi che ci sarà dietro chissà cosa se incappi in un privato che ha commesso un'infrazione. E cosa vuoi che ci sia dietro? Interesse economico. Costruire la stalla gli renderà di più che tenere puliti gli argini del fiume. È ovvio perché l'hanno fatto.
Ma non è la stalla che gli rende. Quella mi sa che è una copertura.
Di agricoltura, soprattutto di agricoltura fatta così, una fattoria per far contenta la moglie, non si campa né ci si arricchisce. La stalla copre dell'altro.
Anche il campo da golf,
dice Linda, che raccoglie gli involucri di stagnola con i resti del pranzo e si avvia a scaldare il caffè nella macchinetta americana.
Infatti... Uno sconto per il comune sulle spese di ristrutturazione delle scuole d'infanzia e un'impresa che traffica con le strade.
Bene per le scuole d'infanzia, meno bene per il resto, anche se tutti dicono che in questo paese abbiamo un gran bisogno di strade. Sarà, forse è lì che finiscono tutti i soldi.
A me non fanno altro che tagliare i fondi di ricerca.
Linda sbuffa e porta le due tazze di caffè. Poi aggiunge, in fondo hanno solo costruito una stalla. Non mi sembra così grave.
Non è la questione della stalla di per sé. Bisognerebbe capire in che quadro si inserisce.
Senza storia, dice lei, di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Gioco tutto qui, ma sai, ho spari in parte e non ho visto mai. Una calma più tigrata di un segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia.
Alberto mette lo zucchero nella tazza e sorseggia piano. Gioca con le zollette dentro la scatola come se fossero pezzi di un domino. Il gioco prevede che i pezzi stiano contigui. Alberto pensa che a volte così sono le azioni umane. Ognuno ha delle ragioni che insegue e difende per soddisfare esigenze che sembrano sempre molto personali, ma che difficilmente restano isolate. A precederle e a seguirle si collocano altri fatti, altre volontà, altri universi possibili, diversi eppure coincidenti nelle leggi fisiche che li governano. Dall'alto la dinamica è chiara, non c'è spazio vuoto tra una zolletta e l'altra, formano una catena, eppure ogni frammento riesce a malapena a vedere lo spazio di manovra che gli è consentito. Il rischio di collisione tra i suoi desideri e quelli dei suoi simili non è qualcosa che l'uomo evita. È la legge del campo di forze in cui vive. Tutto sta nel capire a che punto della catena uno si colloca. Alberto con due dita spezza una zolletta. Linda gli prende la tazza vuota. «Di la verità, hai cambiato idea sulla casa?» «No, cerco più che altro di capire chi abbiamo di fronte, chi sono questi da cui siamo stati a pranzo ieri. Già, chi sono?» Linda lancia uno sguardo verso il computer, come se ricordasse qualcosa che viene da lì.
Guardami dritto negli occhi, non so più fingere.
Lei è una donna afflitta, con un gran senso di colpa per la figlia malata. Ha una forma di cerebral palsy che direi congenita e che ha causato una tetraparesi spastica. Come fai a saperlo? Non ne sono sicura. Ho solo fatto qualche ricerca stamattina, ti confesso che ieri l'ho osservata a lungo. Volevo capire quanto la deficienza motoria fosse collegata all'handicap intellettivo. Ho visto altri bambini così, ma la mancanza della parola sembra disturbarla, quindi ne ha consapevolezza in qualche modo.
O forse no.
Tu credi? Eppure ci è sembrato una bambina felice. Non si sente esclusa. La sua famiglia le ha dato fiducia, suo padre soprattutto, con lei, è di una disinvoltura poco comune. Sì, hanno una bella intesa padre e figlia. Alberto e Linda si guardano e guardandosi rivedono la scena a cui hanno assistito il giorno precedente. Il padre che riceve il tocco delicato della bambina, il convergere dei loro volti l'uno verso l'altro, il bacio, che più che un bacio è uno sfioramento, l'intimità che li ha avvolti, protetti e separati dal resto del mondo per un paio di secondi. Guardare insieme tiene uniti. Il vedere, che è la maniera più individualistica di appropriarsi del mondo, se condiviso, crea un legame carico di responsabilità. L'imbarazzo di condividere troppo, che Linda sostiene e che fa abbassare la testa ad Alberto, con la scusa di controllare l'orologio per verificare, come ha l'impressione da un po', che sia ora di rientrare al lavoro. «Li richiamiamo?» chiede Linda mentre lo accompagna alla porta. «Sì, in fondo è solo una stalla. Ne riparliamo stasera.»
«Troppe parole non dette che ti raccontano di me, quante cose che tu non sai, che non hai immaginato mai. Anche se ti ho già uccisa, tu dimmelo ancora, ho bisogno di te. Ora che arriva l'inverno e noi siamo gli alberi. Senza le foglie e i colori, pronti a proteggerci. Solo un vento che spazza via la tua pace e la mia allegria. Ma se pensi di avere radici più forti, rimani con me. Così la neve scende lentamente, tutto coprirà.
Così per sempre resterà.